Fratelli nel Signore, ho visto che stanno avanzando, no? Cosiddetto, questo gruppo, questa nuova moda, gruppo, movimento filosofico chiamato vegani, no? I vegani. Ho visto che stanno crescendo di numero, ho visto anche qui nella città, in città a Ravenna, che tutti i bar, tutti i ristoranti si stanno attrezzando per fare delle bevande vegane, cibi vegani, e quindi mi sono reso conto veramente che stanno avanzando. Adesso che sia una moda passeggera o altro, non lo sappiamo. Però ho visto che sono aggressivi anche qui su Facebook, cioè quando vedono magari carne, quando vedono qualche pietanza dove c'è la carne, aggrediscono, diciamo, le persone. Aggrediscono quelle persone che mangiano la carne. Ora, noi dal nostro punto di vista cristiano, quindi, ci dobbiamo domandare, se ci attaccano, ci dicono, ma voi non dovete mangiare carne perché ci dobbiamo avere la risposta nelle Sacre Scritture. Quindi oggi affronteremo appunto questo tema, questo argomento, che è quello che i cristiani possono mangiare anche carne. I cristiani possono mangiare vegetali. I cristiani possono mangiare anche carne. I cristiani possono mangiare tutte e due le cose. O come si sentono di fare? Secondo cosa gli dice loro la coscienza. Quindi oggi parleremo di alcuni passi che ci confermano che possiamo noi mangiare, che è volontà di Dio che gli uomini mangino la carne, perché la volontà di Dio è anche per tutti gli uomini, non è solo per i cristiani. Quindi è volontà di Dio che gli uomini mangino anche la carne, così come anche i vegetali. E iniziamo dall'inizio, dalla Genesi al capitolo 1, al versetto 29. Qui siamo al principio, quando ancora l'uomo non aveva peccato. Quando l'uomo non aveva ancora peccato, il Dio ha stabilito questo tipo di cibo. Guardate cosa dice il Signore. 1:29 di Genesi, e Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra, ed ogni albero fruttifero che fa seme. Questo vi servirà di nutrimento. E ad ogni animale della terra, e ad ogni uccello dei cieli, e a tutto ciò che si muove sulla terra ed ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba per nutrimento. E così fu. Quindi cosa aveva stabilito il Signore? Il peccato ancora non c'era, quindi lo spargimento di sangue ancora non c'era da nessuna parte, neanche né per il cibo, né per i sacrifici, né per niente. Non c'era il peccato, non c'era la corruzione nell'uomo, non c'era la corruzione neanche nella natura. E Dio cosa ha stabilito? Ha stabilito che gli animali e anche l'uomo dovevano cibarsi, diciamo, dell'erba e della frutta, praticamente. Erba, di vegetali, erba, frutta e tutto quello che cresceva dalla terra, ma non di animali. Questo all'inizio, prima del peccato dell'uomo. Ma dopo cosa avviene? Avviene che l'uomo pecca, si contamina, la corruzione entra dentro di lui e la corruzione entra dentro i discendenti di Adamo e di Eva che peccarono. Con questa corruzione è avvenuto anche un cambiamento anche per quanto riguarda l'alimentazione. Ora, per quanto riguarda l'alimentazione, quindi Dio ha stabilito che per l'alimentazione sia gli animali che anche l'uomo cominciassero a cibarsi anche di animali. E gli animali di altri animali. Così Dio ha stabilito. Ora, così è scritto e così noi dobbiamo dire, cioè all'inizio, prima della corruzione, l'uomo si cibava solo di frutta e di verdura. Dopo la corruzione, dopo che è entrato nel mondo il peccato, dopo che Adamo ed Eva peccarono, ecco che troviamo Anche prima erano addirittura nudi, no? Quindi non è che non si vestivano neppure Adamo ed Eva, non avevano problemi di vestirsi, quindi non, gli animali non servivano neanche come abbigliamento per Adamo ed Eva. Erano nudi e non se ne vergognavano perché ancora il peccato non era entrato nella terra, non era entrato nella creazione, non era entrato nel corpo, nell'uomo. Dopo che invece è entrata la corruzione con il peccato di Adamo e di Eva, entrò la corruzione, quindi non solo nell'uomo, anche nella natura, ecco che tutto un po' viene sconvolto, l'ordine iniziale. Viene sconvolto non perché è sfuggito qualcosa dalle mani del Signore, ma perché così Dio ha stabilito in questa maniera. Si cominciava praticamente, essendo entrato il peccato, ecco che si comincia a intravedere qual è la soluzione per la remissione dei peccati, perché voi sapete che sta scritto che senza spargimento di sangue non c'è remissione dei peccati. Quindi vedete, già accanto al peccato si comincia a intravedere questo spargimento di sangue, che praticamente annuncia il sacrificio, preannuncia quindi quel sacrificio che doveva compiere l'agnello di Dio, cioè Gesù Cristo, morendo sulla croce per spargere così il suo sangue attraverso e mediante il sangue di Cristo Gesù, il peccato viene purificato, viene espiato. Non c'è un altro modo per espiare il peccato, ma soltanto il peccato può essere espiato, purificato, perdonato solamente per la fede nel sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto. Quindi non esiste il purgatorio. Ho aperto questa parentesi perché è sempre bene ricordare il sacrificio che il nostro Signore Gesù Cristo ha compiuto, il sangue che Lui ha sparso per purificarci dai peccati. Ora, detto questo, che è entrata la corruzione, quindi anche nella natura, nell'uomo e in tutta la natura, vediamo ora dove sta scritto che il Dio ordina appunto all'uomo di cibarsi di animali. Cominciamo con Noè. Dopo che la corruzione della terra arrivò a livelli che Dio non ha potuto più sopportare, ha mandato il diluvio. E ha salvato solamente, dal diluvio ha salvato 8 persone, 8 anime, tra cui Noè, predicatore di giustizia. Quando il diluvio terminò e Noè scese dall'arca, il Dio ordinò a Noè di costruire un'arca e di far salire sull'arca animali puri e impuri. Ecco, tutti gli animali della terra, alcune specie degli animali, tutte le specie degli animali della terra, alcune coppie degli animali puri, 7 coppie di animali, mentre degli animali impuri 3 coppie. Quindi fu stabilito da Dio che entrassero nell'arca. Quindi il Dio salvò nell'arca sia gli 8 uomini, quindi la discendenza umana, e sia praticamente gli animali che poi si sono riprodotti. Alla fine del diluvio, il Dio fa un patto con Noè. E ora leggiamo appunto le parole che Dio rivolse a Noè. E questo lo leggiamo al capitolo 9 di Genesi, Genesi capitolo 9, ai primi versetti. Sta scritto così: E Dio benedisse Noè e i suoi figlioli e disse loro: Crescete, moltiplicate e riempite la terra. E avranno timore e spavento di voi tutti gli animali della terra e tutti gli uccelli del cielo. Essi sono dati in potere vostro con tutto ciò che striscia sulla terra e con tutti i pesci del mare. Tutto ciò che si muove e dà vita vi servirà di cibo. Io vi do tutto questo come l'erba verde, ma non mangerete carne con la vita sua, cioè col suo sangue. Vedete, quindi Dio stabilisce qui il cibo di Noè e lo chiarisce, sia l'erba che praticamente tutto ciò che si muove, soltanto con un obbligo, l'obbligo che Dio ha stabilito, quindi qui Dio sta facendo sapere qual è la sua volontà nei confronti di Noè. Infatti gli dice che può mangiare di tutto quello che si muove, però non deve mangiare il sangue, vedete? Che dice, non mangerete carne con la vita sua, cioè col suo sangue, perché la vita dell'animale è nel sangue. È il sangue, appunto, è questa vita che preannuncia, infatti, la vita che è nel sangue, è la vita e anche la purificazione, quindi, per questa vita che è stata sacrificata, la vita di Gesù Cristo, il sangue è stato sparso, quindi la vita è stata sacrificata per la purificazione dei nostri peccati. Questo preannunciava, questo divieto preannunciava e ricordava quindi il sacrificio che Cristo doveva venire a compiere, così come poi Dio ha stabilito attraverso la sua legge data a Mosè i vari sacrifici che dovevano essere compiuti, i sacrifici per l'espiazione del peccato del popolo che dovevano essere compiuti con lo spargimento del sangue. Tutto questo non faceva altro che ricordare, non fa altro che ricordare quello che doveva compiere Gesù. E oggi noi, appunto, pensando al sangue, perché il divieto di non mangiare il sangue rimane ancora per oggi, badate bene, anche oggi rimane il divieto anche per noi gentili di non mangiare il sangue. Quindi, quando vediamo il sangue, dobbiamo ricordarci che il sangue di Cristo è stato sparso, che la vita di un animale è nel sangue e per quel sangue. Per quella vita che viene sacrificata, che è stata sacrificata, che è la vita di Cristo, per quella vita sacrificata, noi abbiamo avuto vita, noi abbiamo avuto una rinascita, una rigenerazione spirituale con la conseguente espiazione dei nostri peccati. Quindi questo ci dobbiamo sempre ricordare. Questo è comandato. È stato comandato all'inizio ed è comandato anche oggi sotto la grazia che noi non dobbiamo mangiare la carne con il suo sangue, non dobbiamo mangiare né il sangue da solo e né la carne con il sangue in essa. Quindi la carne la possiamo mangiare, ma avendola prima depurata il più possibile del sangue che c'è in essa. Quindi ci dobbiamo attrezzare. Metterla a bagno in acqua, mettere in atto tutto quello che dobbiamo mettere in atto affinché il sangue sia tolto di mezzo dalla carne. Quindi affinché noi mangiamo solo la carne in obbedienza al comandamento di Dio. Per tornare al nostro soggetto, che è quello che noi ci siamo partiti domandandoci se la scrittura ci insegna che il credente può anche mangiare la carne, vedete qui Dio ha dato ordine a Noè di mangiare la carne, soltanto di non mangiarla con il sangue. Quindi a Noè è stato, vedete, dopo il diluvio, dopo che ci fu il diluvio con quale Dio distrusse gli esseri viventi che erano sulla terra, perché la terra si era ormai corrotta oltremodo, e Dio ha punito tutti quegli esseri viventi, li ha distrutti, li ha fatti morire. Ma salvò Noè, Noè e la sua famiglia. A Noè disse che poteva mangiare la carne, vedete? Quindi già qui abbiamo un primo passaggio, siamo passati da un punto in cui abbiamo visto che Dio aveva dato in principio da mangiare agli uomini soltanto, la frutta, la verdura, i vegetali. Perché ve l'ho citato quel passo? Quel passo ve l'ho citato perché qualcuno potrebbe venire a dire: ah, ma nel principio Dio aveva stabilito. Questo è vero, ma noi lo riconosciamo. Nel principio, quando ancora non c'era la corruzione nell'uomo e in tutta la terra, anche nella natura, quando la corruzione non era su questa terra, allora Dio aveva stabilito in quella maniera, ma dopo le cose sono cambiate e ci sono i passaggi biblici, quindi dobbiamo sempre ricordarci che dobbiamo guardare alla somma della parola. Quindi non è che ci dobbiamo attenere solo ad un passaggio biblico, che pur c'è e lo dobbiamo conoscere, ma Poi ci sono tutti gli altri che adesso vediamo. Quindi a Noè Dio ha ordinato che doveva mangiare carne e anche vegetali, è chiaro, quindi poteva mangiare di tutto. Andando avanti, no? Il popolo di Israele che era in Egitto, prima dell'ultima piaga, che era quella della morte dei primogeniti, sia degli animali che, diciamo, degli uomini, i primogeniti, fu l'ultima piaga col quale Dio colpì l'Egitto e ordinò, per non essere colpiti dalla piaga, ordinò al popolo di Israele di sacrificare un agnello, chiamato la Pasqua, appunto, un agnello che l'avrebbero dovuto mangiare quella notte, che sarebbe passato lo sterminatore, il distruttore, quello che uccideva, avrebbe ucciso i primogeniti sia degli egiziani che anche di tutti gli animali. Di quell'agnello che che hanno sacrificato, hanno preso del sangue e l'hanno messo sugli stipiti e sull'architrave, e quello era il segno che in quella casa, diciamo, non doveva passare lo sterminatore, il distruttore, no? E così dovevano mangiare quest'agnello che avevano sacrificato, lo dovevano mangiare per intero in quella notte, con le erbe amare. E vediamo come è scritto nella parola. Noi ci atteniamo, leggiamo soltanto i passaggi, quelli che ci riguardano per quanto riguarda il mangiare la carne. Questo per dimostrare che è volontà di Dio che l'uomo mangi la carne, cioè non è una cosa violenta che ci siamo inventati noi, è una cosa necessaria, è una cosa che Dio così ha stabilito. Ora, uno può anche mangiare solo legumi, come ha fatto il profeta Daniele, però, deve essere pienamente convinto nella sua coscienza, nella sua mente e nel suo cuore. E non deve assolutamente, diciamo, criticare altri che mangiano di tutto, che mangiano sia legumi che anche la carne. Questo è lo scopo per cui stiamo parlando oggi di questo argomento, noi dobbiamo sapere che il cristiano può mangiare di tutto, però non deve giudicare, non deve disprezzare quelli che invece magari mangiano solo legumi, non li deve disprezzare. Se loro si sentono di mangiare solo verdure, solo legumi, allora così facciano pure, facciano come vogliono, per noi non c'è problema. L'importante è che siano pienamente convinti, però loro non possono dire a noi, accusarci, attaccarci e dire: ma voi perché uccidete gli animali per mangiarli? Togliete la vita agli animali? È perché così Dio ha stabilito anche questo. Purtroppo, dopo la corruzione, Dio ha stabilito anche questo. Ora, tornando al popolo di Israele, che era in Egitto, la notte che cominciarono a preparare per uscire dall'Egitto, ecco cosa mangiarono: quest'agnello, lo sacrificarono e lo mangiarono. Ecco cosa è scritto. Capitolo 12 di Esodo al versetto 9, cominciamo dal versetto 3, 12:3 di Esodo. Parlate a tutta la raunanza di Israele, dite: il decimo giorno di questo mese prenda ognuno un agnello per famiglia, un agnello per casa, e se la casa è troppo poco numerosa, per un agnello se ne prenda uno in comune col vicino di casa più prossimo, tenendo conto del numero delle persone. Voi conterete ogni persona secondo quel che può mangiare dell'agnello. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio dell'anno. Potrete prendere un agnello o un capretto. Lo serberete fino al 14° giorno di questo mese e tutta la raunanza di Israele congregata lo immolerà sull'imbrunire e si prenda del sangue d'esso e si metta sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case, dove lo si mangerà. E se ne mangi la carne in quella notte, si mangi arrostita al fuoco con pane senza lievito e con delle erbe amare. Poi da altre istruzioni, comunque vedete, per quanto riguarda quindi il mangiare la carne, vedete, ancora una volta il Dio ha stabilito che il popolo, il suo popolo, mangi della carne. Quindi vediamo che questa è volontà di Dio, che l'uomo mangi la carne, rientra nella volontà di Dio, perché il nostro problema qual è? Domandarci che la domanda che ci facciamo è quella che noi dobbiamo sapere se è secondo la volontà di Dio quella di mangiare carne. Vedete, ancora una volta, quindi la volontà di Dio si è manifestata con la possibilità per il suo popolo di mangiare carne, quindi in questo caso la carne di agnello. Per quanto riguarda le altre carni, questo lo andiamo a vedere, ad esempio, in Numeri, no? Adesso abbiamo visto certi animali, vediamo le quaglie le vediamo nel libro di Numeri. Quando il popolo di Dio che viaggiava nel deserto verso la terra promessa si fece prendere dalla concupiscenza, avvenne questo. Al capitolo 11 di Numeri, dal versetto 4, dice così: e la cozzaglia di gente raccogliticcia che era tra il popolo fu presa da concupiscenza. E anche i figlioli di Israele ricominciarono a piagnucolare e a dire: chi ci darà da mangiare della carne? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto per nulla, dei cocomeri, dei poponi, dei porri, delle cipolle e degli agli. Vedete? Quindi ricordavano, erano nel deserto, il Dio cibava il suo popolo solamente con la manna. E anche una determinata quantità, quindi non potevano mangiarne quanto volevano, ma la quantità che Dio aveva stabilito ogni giorno. E si ricordavano della carne che mangiavano in Egitto, del pesce e di tutte quelle verdure che mangiavano in Egitto. Vedete, quindi già qui ci viene detto che il popolo di Israele mangiava sia pesce che carne. Cos'è avvenuto? Cos'è avvenuto? Che Dio ha ascoltato questo mormorio. Attenzione, Dio non è che ha gradito questo mormorio, ma ha manifestato la sua potenza. Se lui vuole provvedere del cibo, della carne, lui lo poteva provvedere anche nel deserto, capite? Quindi questo racconto, che è un racconto triste, un racconto di giudizio verso il popolo di Israele, perché si fece prendere dalla concupiscenza della carne, cioè voleva mangiare per forza quello che diceva lui, mentre non hanno pensato che Dio li voleva mettere alla prova. Dio li stava mettendo alla prova anche per quanto riguardava il cibo. E hanno mormorato, si sono fatti prendere da quella concupiscenza, da quel desiderio intenso di voler mangiare carne. E Dio gliel'ha provveduta. Dopo gli ha mandato anche il giudizio e ne ha fatti morire molti. Ma guardate come Dio ha provveduto degli uccelli, delle quaglie in modo particolare. E lo leggiamo sempre in Numeri 11 al versetto 31. E un vento si levò per ordine dell'Eterno e portò delle quaglie dalla parte del mare e le fe cadere presso il campo sulla distesa di circa una giornata di cammino. Da un lato e una giornata di cammino dall'altro, intorno al campo e a un'altezza di circa 2 cubiti sulla superficie del suolo. Il popolo si levò e tutto quel giorno e tutta la notte e tutto il giorno seguente raccolse le quaglie. Chi ne raccolse meno ne ebbe 10 omer e se le distesero tutti intorno al campo. Ne avevano ancora la carne fra i denti e non l'avevano peranco masticata quando l'ira dell'Eterno si accese contro il popolo e l'Eterno percosse il popolo con una gravissima piaga. Sì, il Dio prima ha mostrato che lui è potente da provvedere anche il cibo, anche la carne. Il Dio è potente da provvederci tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno, ma largamente. ma largamente, non solo al minimo, ma largamente ci può provvedere tutto quello di cui abbiamo bisogno. Se Dio ci sta privando di qualche cosa, è per un motivo, è perché Dio ci sta mettendo forse alla prova, no? Quindi dobbiamo superare la prova. Vedete, questi hanno mormorato, il popolo di Israele ha mormorato ed è stato colpito poi dalla piaga di Dio, ne percosse molti. Però vedete, qui ci interessa questo racconto per vedere che Dio stabilì che dovessero, ha provveduto le quaglie. Quindi le quaglie erano tra quegli animali, tra quegli uccelli del cielo che diciamo, il popolo di Dio poteva mangiare, mangiava. Quindi ancora una volta è confermata la volontà di Dio che il suo popolo mangi anche degli uccelli del cielo in questo caso, degli animali e anche degli uccelli del cielo. Qui ha provveduto le quaglie al suo popolo, poi l'ha punito, però le quaglie le ha provvedute e hanno cominciato a mangiarle le quaglie. Non furono puniti perché mangiavano le quaglie, non furono puniti, percossi da Dio perché mangiavano carne, no, ma perché sono stati presi da quella concupiscenza e hanno mormorato contro Dio. Cioè, avevano visto, quando sono usciti dall'Egitto, avevano visto le grandi segni e prodigi che Dio aveva fatto, avevano visto le piaghe d'Egitto che erano cadute sopra il popolo ribelle che era l'Egitto, sopra Faraone. Hanno visto come Dio gli ha aperto una via laddove non c'era una via, cioè nel Mar Rosso, li ha fatti passare come sull'asciutto. L'acqua si è aperta, l'acqua del mare. Hanno visto che Dio è potente, ha fatto scaturire dell'acqua nel deserto. Il Dio ha provveduto il minimo necessario, quello che gli era necessario, gliel'ha provveduto. Scendeva la manna tutti i giorni, tranne il sabato, scendeva la manna per provvedere loro il cibo, quello che gli era necessario, capite? Il Dio provvedeva. Eppure, si sono fatti prendere dalla concupiscenza, quindi facciamo attenzione, fratelli, a non farci prendere da nessun tipo di concupiscenza carnale, di nessun genere, nessun tipo, perché potrebbe esserci una conseguenza. Quindi dobbiamo essere moderati in ogni cosa, anche nel mangiare la carne. Cioè, noi diciamo che il credente, l'uomo in genere, può mangiare la carne, la può mangiare, perché è volontà di Dio che l'uomo mangi la carne. Però attenzione, anche nel mangiare la carne bisogna essere moderati, no? Ricordatevi sempre che nei credenti abita lo Spirito Santo e uno dei frutti, scusate, tra una parte del frutto dello Spirito c'è anche la temperanza, cioè l'essere controllati in ogni cosa, moderati nella soddisfazione dei propri bisogni. Quindi non è che noi possiamo mangiare carne e ne possiamo mangiare a chili e chili e chili ogni volta che ci mettiamo a tavola, eh? Dobbiamo essere moderati sia nel bere vino, no? Perché diciamo molte volte di essere moderati nel bere del vino, perché ci possono avere delle ubriachezze, ma bisogna essere moderati anche nel soddisfare il bisogno di mangiare. Bisogna essere moderati anche nel mangiare qualsiasi tipo di cibo. Carne, verdure, quello che è. Quindi dobbiamo essere temperati in ogni cosa. Però dobbiamo sapere che la volontà di Dio è quella che l'uomo deve, può mangiare anche la carne, non è una cosa vietata. Quindi Dio l'ha stabilita e Dio lo vuole, è conforme alla sua volontà. E questo è confermato ancora, lo leggiamo anche quando Dio ha dato la legge a Mosè, tra le tante cose che gli ha detto il Dio, nella legge che Dio ha ordinato, di osservare a Mosè, c'era anche quella che riguardava il cibo, c'era quella che riguardava il mangiare. E gli ha dettagliatamente descritto qual era la volontà di Dio riguardo il cibo, i cibi che il popolo di Dio doveva mangiare e il cibo che invece non doveva mangiare. Che adesso andiamo a leggere qualche versetto. Quindi, nel libro della legge, cioè Levitico, al capitolo 11, il Dio ordina a Mosè dà delle prescrizioni per quanto riguarda il cibo e dice. Ne leggiamo qualcuno più rappresentativo. Naturalmente qui Dio fa la distinzione tra animali puri e animali impuri, però a noi ci interessa il fatto che comunque degli animali si potevano mangiare. Il Dio aveva stabilito che era secondo la sua volontà, quindi nella legge era prescritto che l'uomo comunque mangiasse degli animali. Anche se il Dio aveva fatto la distinzione tra animali puri e animali impuri. Ora, capitolo 11 di Levitico, il primo versetto, vediamo cosa dice. Poi l'Eterno parlò a Mosè e ad Aronne, dicendo loro: parlate così ai figlioli di Israele: questi sono gli animali che potrete mangiare fra tutte le bestie che sono sulla terra. Capite? Quindi qui il Dio stabilisce quali sono gli animali che il popolo di Israele poteva mangiare e quali no. Poi andando avanti dice: mangerete di ogni animale che ha l'unghia spartita e ha il piede forcuto e che rumina. Ma di fra quelli che ruminano e di fra quelli che hanno l'unghia spartita non mangerete questi. Il cammello, perché rumina ma non ha l'unghia spartita, lo considererete come impuro. Il coniglio, perché rumina ma non ha l'unghia spartita, lo considererete come impuro. La lepre, e così via. Fa tutta una serie di animali, delle determinate caratteristiche degli animali, e dava ordine al popolo di mangiare certi animali e altri no. Quindi, comunque, è stabilito, questa era la volontà di Dio, che la carne, il suo popolo, l'uomo in genere, poteva mangiare. La poteva mangiare. Quindi chiunque si accosti a noi e ci dica: ah, ma voi uccidete, voi, capite? Perché dovete vedere sempre in questi attacchi l'azione del maligno, che cerca di turbare, di mettere confusione, dubbio nei cuori e nella mente delle persone. E siccome questo gruppo di vegani sta avanzando sempre più, sta avanzando questa moda, questa filosofia diciamo, di rispettare gli animali, quindi di non servirsi degli animali, di non ucciderli, non mangiarli, questo crescere di questo gruppo filosofico che va avanti con questo tipo di filosofia se non l'ha già cominciato, ma comincerà a fare pressione anche sulla Chiesa. Quindi il credente deve conoscere questi passaggi perché prima di tutto non deve essere smosso lui, non deve essere instabile. Deve conoscere per poter rimanere fermo nella parola. Quindi chiunque venga a me a dirmi: ma tu non devi mangiare carne perché uccidi una persona e Dio non vuole che tu uccida, io gli rispondo con le sacre scritture, capite? Quindi noi dobbiamo conoscere tutte queste cose affinché quando ci sarà il problema, quando ci sarà qualcuno che ci verrà a mettere il dubbio, confusione, o meglio, tenti di mettere il dubbio e la confusione, noi gli diciamo: alt, sta scritto così, la volontà di Dio è questa e quest'altra. Quindi non devono portare nessuna confusione e nessun dubbio nella nostra mente e nel nostro cuore. Quindi noi dobbiamo essere saldi e fermi in tutta la verità. Poi guardate, ritorniamo al libro della legge. Quindi gli animali che potevano, ha fatto un elenco di animali che potevano mangiare, le caratteristiche che dovevano avere gli animali che il popolo di Israele poteva mangiare. Poi al versetto 9, quindi 11:9 di Levitico, descrive quali pesci si possono mangiare. Questi sono gli animali che potrete mangiare fra tutti quelli che sono nell'acqua. Mangerete tutto ciò che ha pinne e scaglie nelle acque, tanto nei mari quanto nei fiumi. Vedete? E poi descrive e dice: i pesci li potete mangiare, però quelli che il Dio aveva stabilito dovevano avere pinne e squame. E vedete, quindi era volontà di Dio che l'uomo mangiasse anche i pesci, anche se c'erano quelli impuri, però si potevano mangiare anche i pesci, gli animali e pesci. Questo nella legge, perché la legge ci fa conoscere ciò che è peccato. La legge ci fa sapere cosa è peccato, cioè cosa è secondo la volontà di Dio e cosa è secondo Dio peccato. Quindi se nella legge c'è scritto che gli animali si possono mangiare, i pesci si possono mangiare, Addirittura anche gli insetti si possono mangiare, e questo lo leggiamo più avanti, al versetto 20, quindi 11-20 sempre. Prima il versetto 13, vedete, il versetto 13 parla ancora degli uccelli. Quindi al versetto 13 dice: e fra gli uccelli avrete in abominio questi. Non se ne mangi, sono un abominio: l'aquila, l'ossifraga, l'aquila di mare, il nibbio e ogni specie di falco. Ogni specie di corvo, lo struzzo, il barbagiano, il gabbiano e ogni specie di sparviere, il gufo, lo smergo, l'ibi, il cigno, il pellicano, l'avvoltoio, la cicogna, ogni specie di airone, l'upupa e il pipistrello. Vedete, questi erano quegli uccelli che non si potevano mangiare. Quindi gli altri, come le quaglie, come abbiamo visto, le quaglie si potevano mangiare. C'erano quelli che non si potevano mangiare e quelli che invece si potevano mangiare. Come dicevo, anche gli insetti, ad esempio, al versetto 20, il Dio stabilisce che si possano mangiare anche degli insetti. Al versetto 20: vi sarà pure in abominio ogni insetto alato che cammina su quattro piedi. Però, fra tutti gli insetti alati che camminano su quattro piedi, mangerete quelli che hanno gambe al di sopra dei piedi per saltare sulla terra. Le famose cavallette, le locuste. Vi ricordo che Giovanni Battista, quando predicava, quando era nel deserto e predicava, e si cibava di miele selvatico e di locuste. Le locuste è un tipo di cavallette. Quindi, vedete, anche gli insetti è volontà di Dio che possano essere mangiati. Questa è la volontà di Dio. Poi, se uno non li mangia, perché io non ho piacere di mangiare locuste, insetti, per dire, non ho questo piacere, non mi piace, cioè non li voglio mangiare. Se mi troverò un giorno in necessità, è chiaro che vedrò se riesco a mangiarli. Se sono nel deserto, ci sono solo locuste, sono giorni che non mangio, è chiaro che se ne ho bisogno per vivere, dovrò decidere se mangiarli oppure no. Però se posso scegliere, io non gradisco mangiarli, però non posso dire niente a quelli che invece li mangiano. Giovanni Battista, ad esempio, li mangiava. Mangiava le locuste, perché così il Dio aveva stabilito che si potevano mangiare anche questi tipi di insetti. Quindi, questa è la volontà di Dio. Noi ci dobbiamo attenere ad ogni cosa alla volontà di Dio, anche nel mangiare. Quindi nel mangiare è volontà di Dio che l'uomo mangi anche degli animali, uccelli, pesci e anche insetti. Questa è la volontà di Dio e a questa noi ci atteniamo. Poi se noi non li mangiamo per una questione di gusto personale, non li gradiamo, quella è un'altra cosa, ma io se no, non posso accusare e condannare uno e riprendere uno che sta mangiando locuste, non posso riprendere uno che sta mangiando uccelli, che sta mangiando altri animali, capite? Perché la volontà di Dio è che questi animali, questi esseri viventi, possano essere mangiati. Quindi così Dio ha stabilito. Se io voglio mangiare solo legumi, sono libero di farlo, però non posso giudicare quello che invece mangia anche carne e legumi, capite? Cioè, il problema sta che uno è libero di mangiare quello che vuole, però non può giudicare gli altri che invece hanno un'alimentazione diversa. Ora, il fatto delle carni, ci dobbiamo domandare se è volontà di Dio che noi mangiamo la carne degli animali e stiamo appunto esaminando i passaggi biblici che ci confermano che è volontà di Dio che anche gli animali possano essere mangiati. Quindi. E abbiamo visto quindi anche gli insetti. Abbiamo visto che c'è una distinzione tra animali puri e impuri. La legge faceva una distinzione fa ancora, che però non è più per noi oggi. Fa una distinzione tra animali puri e impuri, tra animali che si possono mangiare e animali che invece non si possono mangiare. Ma cos'è successo? Con la venuta di Gesù, ora andiamo a leggere un passaggio, le parole di Gesù che le parole di Gesù che ci confermano che oggi tutti i cibi sono stati fatti puri. Quindi oggi non ci sono più animali impuri. Il coniglio, vi ricordate, abbiamo letto, il coniglio non si poteva mangiare sotto la legge. Sotto la legge non si poteva mangiare. Mentre adesso il popolo di Dio può mangiare il coniglio, la lepre, la può mangiare. E così tutti gli altri animali dichiarati impuri. Perché? Perché Gesù ha detto queste parole. Quindi dobbiamo andare, leggiamo nel Vangelo di Marco, lo leggiamo dal Vangelo di Marco, al capitolo 7, dal versetto, leggiamo dal 17. E quando, lasciata la moltitudine, fu entrata in casa, i suoi discepoli lo interrogarono intorno alla parabola. Ed egli disse loro: siete anche voi così privi di intendimento? Non capite voi che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare? Perché gli entra non nel cuore, ma nel ventre e se ne va nella latrina. Così dicendo, dichiarava puri tutti quanti i cibi. Ricordatevi questo versetto biblico, fratelli, lo dovete imparare a memoria e lo dovete trovare nella Bibbia, perché questo vi servirà sempre. Vi servirà sempre perché? Vi servirà sempre perché non solo ci sono i vegani che dicono di non mangiare animali, ci sono addirittura in mezzo ai protestanti, in mezzo ai credenti, in mezzo ai credenti evangelici. Come ad esempio gli avventisti, che vengono a te e ti dicono: tu la carne di maiale non la puoi mangiare, gli animali impuri non li puoi mangiare, puoi mangiare gli altri animali, ma non quelli impuri. Ebbene, fratelli, oggi noi invece possiamo mangiare tutti i tipi di animali, perché Gesù ha detto che non è quello che entra nel ventre, non è quello che noi mangiamo che passa per la bocca e poi va a finire nella latrina, cioè nelle fognature. Non è quello che contamina l'uomo, quello che contamina l'uomo è quello che esce nel cuore, quello che penetra nel cuore e che esce dal cuore in maniera malvagia. Quello che penetra nel cuore ci fa danno. Sono altre le cose che ci contaminano. Sono altre cose, ma non quello che noi mangiamo. Quello non può contaminarci, a meno che, perché anche qui bisogna chiarire anche questo, a meno che non si tratti di cibo o di sangue o di carni soffocate, cioè di animali morti soffocati e non sgozzati, perché bisogna mangiare gli animali che sono. Noi non è che facciamo investigazioni, non dobbiamo fare investigazioni, però se sappiamo, se vediamo che quell'animale, una gallina, viene strozzata con le mani senza sgozzarla, quella non la possiamo mangiare, è un animale soffocato. Ecco, in quel caso è vietato mangiare quella carne. Oppure anche le carni sacrificate agli idoli. Quelle non le possiamo mangiare. Ecco, queste ci contaminano, certo, è cibo. Però ci contaminano perché rappresentano qualche cosa, perché comunque si disubbidisce a un comandamento che Dio ha dato. Quindi in quel caso sì che ci contaminiamo. Ma per quanto riguarda i cibi normali, che non abbiano nessun tipo di problematica, anche se è carne di maiale, anche se sono cozze, mitili, cose varie che nella legge era vietato mangiare, noi le possiamo mangiare, perché Gesù ha detto, dicendo quelle parole, sta scritto quindi che così dicendo dichiarava puri tutti quanti i cibi. Vedete, questa frase è importantissima, eh? Questa risolve il problema per quanto riguarda i cibi. Nella legge c'era scritto mangia questo, non devi mangiare quell'altro, c'era un sacco di problematiche per il mangiare. E con queste parole Gesù ci ha liberato dalla schiavitù della legge, perché badate bene, la legge è ancora in vigore, badate bene, cioè la legge è buona, è giusta, è santa. Però chiaramente in quei passaggi biblici in cui la legge è venuta meno, come quello dei cibi, e Gesù ha stabilito che i comandamenti della legge riguardo i cibi non sono più da osservare, vedete? Quindi la legge di Dio è stata compiuta, adempiuta da Cristo Gesù, cioè è stata, diciamo, per noi che siamo sotto la grazia, è stata modificata in questa maniera, perché nella legge c'era l'ombra delle cose che dovevano avvenire. Per quanto riguarda i cibi puri e i cibi impuri, cosa rappresentavano? Qual era l'ombra che portava con sé i cibi? I cibi impuri, praticamente i cibi puri e i cibi impuri rappresentavano la distinzione tra il popolo di Israele e tutte le genti che non facevano parte del popolo di Israele. Quindi i cibi impuri rappresentavano i gentili, praticamente. Erano impuri davanti a Dio, mentre Israele erano puri. Ora, per quanto riguarda appunto questa distinzione ancora tra i cibi puri e impuri, adesso andiamo a leggere in Atti degli Apostoli dove c'è la conferma del fatto che il Dio ha reso puri i cibi, ma la conferma anche che pure i gentili sono poi diventati puri, capito? Il popolo che era lontano, il popolo dei gentili che era prima lontano dalla volontà di Dio, era lontano dalla legge di Dio, è stato avvicinato in Cristo Gesù. Dei due popoli, di quello puro e gli impuri che erano i gentili, ne è stato fatto uno solo puro. Quindi la rappresentazione, vedete, dei cibi impuri è venuta meno. L'ombra delle cose che contenevano quei cibi impuri è venuta meno sotto la grazia, perché nella croce di Cristo, in Cristo Gesù, di due popoli se ne è fatto uno solo. Quindi i gentili sono diventati puri. E questo lo leggiamo, è ben spiegato. Ben spiegato in Atti degli Apostoli, il Dio lo fa comprendere a Pietro, che era uno dei giudei. Lo fa comprendere a Pietro e siamo in Atti 10, dobbiamo leggere in Atti 10. Atti 10 dal versetto 9. Praticamente il contesto è questo, che il Dio manda un angelo a parlare a Cornelio. Cornelio era un gentile. Era uno dei gentili, lui e tutta la sua casa. Ora, a Cornelio gli ha detto di andare a chiamare Pietro. Ora, il Dio, per fare in modo che Cornelio, che era giudeo, andasse a casa cioè, scusate, Pietro, che era giudeo, andasse a casa di Cornelio, che era gentile, gli ha dato una visione, l'ha dovuto convincere. Gli ha dovuto spiegare determinate cose che forse ancora non aveva ben capito. Anche se era ripieno di Spirito Santo, anche se aveva conosciuto il Signore, anche se aveva la sua spiritualità pure c'erano delle cose che doveva ancora comprendere. E questa era una di queste, cioè che Dio aveva fatto i gentili puri. Con la morte di Cristo i gentili sono diventati puri, non più impuri come erano prima. E Dio glielo fa sapere in questa maniera, lo leggiamo capitolo 10 di Atti dal versetto 9. Or il giorno seguente, mentre quelli erano in viaggio e si avvicinavano alla città, Pietro salì sul terrazzo della casa, verso l'ora sesta, per pregare, e avvenne che ebbe fame e desiderava prender cibo. E come gliene preparavano, fu rapito in estasi e vide il cielo aperto e scendere una certa cosa simile a un gran lenzuolo, che tenuto per i quattro capi veniva calato in terra. In esso erano dei quadrupedi, dei rettili della terra e degli uccelli del cielo, di ogni specie. E una voce disse: Levati, Pietro, ammazza e mangia. Ma Pietro rispose: In niun modo, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di immondo né di contaminato. E una voce gli disse di nuovo la seconda volta: Le cose che Dio ha purificate non le far tu immonde. E questo avvenne per tre volte, e subito il lenzuolo fu ritirato in cielo. Vedete, in questa maniera Dio ha voluto spiegare a Pietro che i gentili erano stati resi puri. Infatti, vedete, il Dio cosa gli dice? Gli dice: non far tu immondo quello che Dio ha purificato. Le cose, al versetto 15, le cose che Dio ha purificate, non le far tu immonde. Cioè, Dio le ha purificate. Non dice qui che erano sempre state pure, no, ma che Dio le ha purificate. Cioè, è venuto il momento in cui i gentili sono stati purificati. Quindi l'ombra che riguarda i cibi è venuta meno. Ecco perché Gesù ha detto, con quelle parole ha fatto tutti i cibi puri. Ha dichiarato che tutti i cibi sono puri, Gesù, perché ormai Gesù era venuto, stava per morire sulla croce. Quindi la rappresentazione dei gentili che erano impuri stava per venire meno, perché i gentili dovevano formare un unico popolo con gli ebrei. Infatti, per quanto riguarda la salvezza, non c'è distinzione tra giudeo e greco, non c'è nessun tipo di distinzione tra giudei e gentili. Il Signore salva per fede i giudei, così come il Signore salva per fede noi i gentili. Quindi non c'è più nessuna distinzione. Mentre prima il Dio era, e la grazia di Dio era diciamo, i destinatari della grazia di Dio, in particolare erano il popolo, era il popolo di Israele. Non erano i gentili, ma il popolo di Israele. Per la maggioranza, è chiaro che qualche gentile, qualcheduno, veniva come Rab, la meretrice, e altri episodi, Naaman, la vedova di Sarepta di Sidon. Ci sono stati alcuni che Dio ha fatto grazia, tra i gentili. Però per la maggior parte, diciamo, la grazia di Dio era rivolta al popolo di Israele, che era depositario della legge, depositario della grazia di Dio e depositario della legge. Ora, invece, con la venuta di Gesù, non c'è più questa preminenza da parte del popolo ebraico. Dei due popoli ne è stato fatto uno solo, in Cristo Gesù. Quindi la figura dei cibi impuri che rappresentavano l'impurità dei gentili, ecco che viene meno, e quindi Dio gliel'ha spiegato con questa visione a Pietro. E Pietro l'ha capito, ci ha riflettuto su, perché non è che subito uno magari riesce a comprendere, però vedete come spiega Pietro quello che ha capito. Al versetto lo leggiamo 10:25 10:25, quando Pietro si presenta a casa di Cornelio, che era gentile. Versetto 25 dice: e come Pietro entrava, Cornelio, fattogliesi incontro, gli si gettò ai piedi e l'adorò. Ma Pietro lo rialzò dicendo: levati, anch'io sono uomo. E discorrendo con lui entrò, trovò molti radunati quivi e disse loro: voi sapete come non sia lecito ad un giudeo di avere relazioni con uno straniero o di entrare da lui. Ma Dio mi ha mostrato che non debbo chiamare alcun uomo immondo o contaminato. E per questo che, essendo stato chiamato, venni senza far obiezioni. Praticamente, vedete, qui Pietro confessa, cioè non era lecito a un giudeo entrare a casa di un gentile, ma confessa che Dio gli aveva mostrato, che lui non doveva chiamare nessun uomo immondo o impuro. E quindi è potuto entrare a casa di Cornelio. Questa è per la figura, questo per spiegarvi la figura, diciamo, che cosa rappresentavano i cibi impuri. Cioè, nella sostanza, mangiando un cibo impuro, un cibo puro per il corpo facevano lo stesso effetto, cioè mangiavi, ti cibavi e basta, cioè non c'era una differenza. Ma è quello che rappresentavano i cibi impuri che è importante. Ora, con la venuta di Gesù, quindi, per tornare al nostro argomento principale di oggi, che è quello di mangiare la carne, adesso noi possiamo mangiare sia animali che sono puri, dichiarati puri dalla legge, ma anche quegli animali che dalla legge sono dichiarati impuri, come il coniglio, ad esempio, la lepre. Capite? Poi erano segnati anche come impuri anche il cammello. Volendo possiamo mangiare anche il cammello. Perché si può mangiare? Era, secondo la legge, un animale impuro, ma oggi, sotto la grazia, noi possiamo mangiare tutti i tipi di animali. Quindi vedete, volontà di Dio, è volontà di Dio ancora manifestata, che noi possiamo mangiare tutti i tipi di animali. Anche Gesù ha mangiato la carne. Gesù, lo leggiamo dal Vangelo di Luca, parla della Pasqua, no? Si parla della Pasqua, che sono andati i discepoli a preparargli la Pasqua e si sono riuniti per mangiare la Pasqua. La Pasqua cos'era? Era l'agnello, no? L'agnello di cui già abbiamo parlato prima, che veniva sacrificato, che ricordava il passaggio dello sterminatore in Egitto che ha ucciso i primogeniti e ricorda anche l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto. Quindi ricordava questo. E naturalmente nella Pasqua c'è la figura di Cristo, c'è anche la figura di Cristo, perché la nostra Pasqua è Cristo, infatti è grazie al sacrificio di Cristo che noi non veniamo sterminati, è grazie al sacrificio di Cristo che noi siamo stati liberati dal regno delle tenebre, no? Rappresentato dall'Egitto. Siamo stati liberati dal regno delle tenebre grazie a che cosa? Alla nostra Pasqua, che è Cristo che si è sacrificato per noi, ha sparso il suo sangue e per il suo sangue lo sterminatore non ci ha colpito. Il regno delle tenebre non ci ha potuto più trattenere in se stesso, ma siamo stati liberati da Cristo Gesù, appunto. Quindi siamo stati trasportati dal regno delle tenebre al regno dell'amato figliolo, che è Cristo Gesù. Gesù ha mangiato la Pasqua. Ha mangiato l'agnello, quindi anche Gesù ha mangiato carne, no? Perché per dire Gesù è, siccome è il nostro duce e perfetto esempio di fede, è colui che tutti noi dobbiamo seguire, ebbene anche Gesù ha mangiato la carne, l'ha mangiato, ha mangiato anche i pesci, ha mangiato la carne. Qui in Luca, al capitolo 22, quando mangiò la cena del Signore, leggiamo al versetto 14, quando si riunirono per mangiare la Pasqua, anche Gesù mangiò la Pasqua. Al versetto 22, 14 sta scritto: e quando l'ora fu venuta, egli si mise a tavola e gli apostoli con lui, ed egli disse loro: ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi, prima che io soffra, poiché io vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio. Quindi vedete, confermato che anche Gesù ha mangiato carne di agnello. Qualcuno può dire: ah, ma ha mangiato solo carne di agnello. E beh, ha mangiato carne. Come poi dice l'Apostolo Paolo in un altro punto, ognuno è libero di mangiare quello che vuole. Io non lo so se Gesù ha mangiato solo agnello, questo non lo so. Però ha mangiato carne, quindi non è vietato mangiare carne. Gesù ha mangiato l'agnello e se noi vogliamo mangiare solo l'agnello, mangiamo solo l'agnello. Se vogliamo mangiare anche maiale, Gesù stesso ha detto che aveva fatto tutti i cibi puri, quindi non ha detto che non dobbiamo mangiare carne di animali. Ma ha fatto tutti i cibi sono diventati puri. Le carni, tutte le carni degli animali sono diventati puri per noi, quindi le possiamo mangiare tutte, cioè possiamo mangiare di tutti i tipi di cibi. Quindi la carne di animale si può mangiare. Ora, questo è Gesù, ma vediamo l'Apostolo Paolo. Quindi abbiamo visto Pietro, il Dio gli disse: ammazza e mangia di tutti i tipi di cibi, di cibi impuri, che Dio aveva fatto puri, quindi potevano essere ammazzati e si potevano mangiare. Questo voleva dire in quella visione, perché Dio li aveva fatti puri. E quella era la volontà di Dio che era manifestata all'Apostolo Pietro. Ma ora vediamo le parole dell'Apostolo Paolo, a conferma ancora, capitolo noi possiamo mangiare di tutto quello che si vende al macello. E lo andiamo a leggere in Prima Corinzi, in Prima Corinzi, al capitolo 10, capitolo 10 di Prima Corinzi, leggiamo dal versetto 23. L'Apostolo Paolo scrive ai Corinzi: ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi l'altrui. Mangiate di tutto quello che si vende al macello, senza fare inchieste per motivo di coscienza, perché al Signore appartiene la terra e tutto quello che essa contiene. Allora, questo versetto è inserito in un contesto in cui Paolo sta parlando delle carni sacrificate agli idoli, che bisogna fuggire l'idolatria. Allora sta facendo un discorso che noi dobbiamo mangiare di tutto quello che viene venduto, senza fare inchieste, nel senso che non è che ci dobbiamo accertare se quello è cibo sacrificato agli idoli oppure no, altrimenti andrebbe a finire veramente che qui non mangiamo più niente. Allora, no, senza fare inchieste, mangiate di tutto quello che si vende al macello. Ma io quello che volevo farvi notare è che Paolo qui sta parlando delle carni di animali. Al macello si vende la carne di animali che sono stati macellati per la vendita e per essere mangiati. Quindi anche l'Apostolo Paolo, quindi vedete, anche le parole dell'Apostolo Paolo permettono, perché anche lui, conoscendo la volontà di Dio, vedete, anche l'Apostolo Paolo conferma chiaramente che si può mangiare la carne di animali, si può mangiare di tutta quella carne che si vende al macello. Qui dice proprio tutti, vedete, dice, mangiate di tutto quello che si vende al macello, senza fare inchieste, vedete, di tutto quello che si vende al macello, quindi senza esclusione di animali, perché nel macello si vendono diversi tipi di animali, non solo le pecore o gli agnelli, ma anche le capre, maiali, buoi, e altri tipi di animali che comunque servono per il cibo, per cibare gli uomini. E qui l'Apostolo Paolo esorta quindi i Corinzi a non fare investigazioni, ma a comprare, a mangiare di tutto quello che si vende normalmente, no? Al macello, nei supermercati, noi diremo oggi, o quant'altro, in ogni altro posto dove si vendono degli animali. È chiaro che se ci dicono quella è carne sacrificata agli idoli, oppure è una carne che l'abbiamo uccisa soffocandola, ci dobbiamo astenere. Ci dobbiamo astenere, se ce lo dicono, noi non facciamo inchieste, ma se ce lo dicono, allora dobbiamo, per non offendere il nostro Signore Gesù Cristo, per motivo di coscienza e anche per motivo di co nei confronti di, per la coscienza di colui che ce l'ha detto, non ne dobbiamo mangiare. A riguardo di coloro che ce l'hanno detto, ma anche a riguardo del fatto che Dio ci ha comandato di non mangiare quel tipo di carni. Quindi non le dobbiamo mangiare. Ma per tutto il resto noi possiamo mangiare ogni tipo di carne. Io ho voluto presentarvi questa meditazione perché vedo che stanno avanzando quelli che sono contrari a mangiare carne di maiale. E di questi la scrittura, vedete, di questi che vietano il mangiare della carne, vietano di mangiare certi cibi, la scrittura ne parla. Qui dobbiamo andare a leggere cosa dice Paolo a Timoteo. Paolo a Timoteo, prima Timoteo, capitolo 4, sono scritte queste parole. Ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, per via della ipocrisia di uomini che proferiranno menzogna, segnati di un marchio nella loro propria coscienza, i quali vieteranno il matrimonio e ordineranno l'astensione da cibi che Dio ha creati, affinché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazie. Vedete, nei tempi a venire, vedete, lo Spirito Santo lo rivela chiaramente, ci saranno di coloro che apostateranno dalla fede, apostateranno. Ci sono quelli che un tempo conoscono il Signore, per un tempo l'hanno conosciuto, li ha salvati, sono stati riscattati e perdonati e purificati dai loro peccati, ma lo rinnegano, lo rigettano indietro, non ne vogliono più saper parlare, sentir parlare di Gesù. E non è detto che rinnegando Gesù questi poi si allontanino anche dalla religione, dalla comunità o altro. Possono rimanere lì stesso e insegnare falsità. Immaginatevi un pastore che rinnega Cristo, un dottore che rinnega Cristo. Quello rimane lì, continua a prendersi lo stipendio dai fratelli, ma insegnerà che cosa? Insegnerà dottrine di demoni perché ormai ha apostatato dalla fede. E infatti qui dice appunto questo: danno retta a spiriti seduti. Tra le cose che noi possiamo capire che ci stanno parlando per sedurci è appunto questo, che ordineranno l'astensione da cibi che Dio ha creati. Vedi? Vedete? Cioè, tra le cose false che possono insegnare coloro che si sviano dalla verità, che sono stati sedotti da spiriti seduttori, quindi da dottrine che presentano dottrine di demoni, c'è appunto questa, ordinare l'astensione da cibi che Dio ha creati. Quindi non prendetela alla leggera, quando qualcuno vi dice che non dovete mangiare questo o quest'altro e non c'è una motivazione biblica, perché attenzione, se un cibo è sacrificato agli idoli, io vi dico, è sacrificato agli idoli, non ne mangiate, quello è un conto. Ma se uno vi dice non mangiate carne di maiale perché, che ne so, è troppo grassa, oppure vi fa venire cancro, vi fa male, ma questo non ha senso, quello è cibo che Dio ha creato, non vi fa venire proprio nulla. E soprattutto se noi lo prendiamo, lo mangiamo con rendimento di grazie. Se noi mangiamo con rendimento di grazie, che cosa ci deve far venire? Niente, no? Se abbiamo fede in Dio, se abbiamo ringraziato Dio di questo cibo, è un cibo che Dio ha creato per essere mangiato, qual è il problema? Non c'è nessun tipo di problema. Quindi se viene a voi uno con qualche scusa, con qualche giustificazione banale, vi dice di non mangiare questo, sappiate che quelli sono spiriti seduttori, quelli sono dottrine di demoni, è qualcosa che viene dal maligno, non importa chi ve lo sta dicendo, quindi non prendetelo alla leggera. Voi stessi non cominciate a dire che questo cibo non si deve mangiare, perché non va bene davanti a Dio, cioè, o avete una motivazione biblica per dire che certi cibi non si mangiano, o altrimenti attenzione. Perché poi mettete il dubbio nel fratello che sta mangiando. Quindi state facendo l'opera del diavolo, gettare il dubbio sugli altri. E questo non deve avvenire. Non dobbiamo fare il lavoro del maligno. Dobbiamo semmai, servire il Signore, non il maligno. Qui non dobbiamo farci sedurre da certe chiacchiere che si dicono in giro, il grasso del maiale può farvi venire. Che cosa può far venire? A me non mi piace il grasso, cerco di non mangiarlo, ma se ne ingerisco qualche parte, ho ringraziato Dio che fa, ma quel cibo che ho ringraziato Dio poi mi fa morire, capite? Semmai Dio mi può punire per la mia condotta, se sbaglio, se pecco, se mi conduco malamente, allora il Dio mi può colpire, ma non c'entra niente il cibo però, perché il cibo se ne va nella latrina, noi preghiamo, noi mangiamo di tutto, di tutti i tipi di carni, ringraziamo il Dio che ci ha provveduto quel cibo, chiediamogli di purificarlo da ogni male e mangiamo. Tranquilli e sereni, senza nessun problema. Stando attenti a quelli che vengono a noi a dirci questo non lo mangiare, quest'altro non lo mangiare perché c'è un altro problema, questo si è scoperto che c'è un altro problema. A parte che se ci vengono a dire che gli animali sono gonfiati di ormoni, noi gli dobbiamo rispondere, ma pure i vegetali ormai molti sono OGM, quindi sono modificati geneticamente. Sono pieni di pesticidi, cioè qui o non mangiamo più niente, o altrimenti mangiamo tutto ringraziando Dio senza nessun tipo di problema. Quindi non dobbiamo farci prendere da certi discorsi che non hanno alcun senso. Qui è tutto contaminato, l'aria è contaminata, l'acqua è contaminata, i cibi sono contaminati. Questo lo sappiamo in linea generale, lo sappiamo. Ringraziamo il Dio e mangiamo, respiriamo e beviamo acqua. E siamo tranquilli, dobbiamo vivere tranquilli, altrimenti viviamo in una paura completa. È inutile che ci asteniamo da un tipo di cibo che pensiamo sia contaminato e tutti gli altri sono contaminati lo stesso, eh? Se proprio andiamo a vedere, se noi volessimo fare un'indagine, un'inchiesta generale su tutti i cibi e la facessimo noi, ci renderemmo conto che potremmo non poter mangiare di nulla, perché tutto potrebbe essere contaminato. Ma noi non dobbiamo guardare a questo, noi dobbiamo guardare a Dio, dobbiamo guardare al Signore nostro Gesù Cristo, comprare di tutto quello che si vende e ringraziare Dio che ce l'ha provveduto, chiedergli di purificarlo da ogni male eventualmente ci sia e mangiare tranquillamente. La nostra coscienza non ci deve accusare di nulla, se la nostra coscienza ci accusa allora non va bene, allora dobbiamo capire il perché e rigettare quello per cui la nostra coscienza ci sta accusando. Quindi è chiaro che se uno la sua coscienza lo accusa e lo spinge a non mangiare carne di maiale, ma di mangiare solo legumi, cioè, se si sente meglio così, spiritualmente si sente libero, così che faccia pure così, però non può giudicare noi che mangiamo di tutto. Io non disprezzo quella persona e lui non deve giudicarci, non ci deve giudicare perché noi mangiamo di tutto. Quindi era questo messaggio, fratelli e sorelle, che volevo darvi quest'oggi per darvi uno spunto, per riflettere, per studiare e per rispondere a questi che vengono e dicono che dicono certe cose. Perché badate bene, è importante che voi rispondiate su Facebook, al telefono, dovunque voi vi troviate. Perché? Perché può essere che quella persona magari non si convincerà. Però ci sono molti altri che leggono e sono magari deboli e indecisi. E voi, lo vostro scopo è quello di intervenire, di liberare quelle persone che sono nel dubbio. Liberarle da eventuali dubbi: la devo mangiare o no questa carne di maiale, questa carne di animale, questo pesce, lo devo o no, o non lo devo mangiare? Questo noi dobbiamo tendere sempre a liberare le persone. Noi non sappiamo tutti quelli che ci stanno seguendo, che stanno leggendo. Quindi quando ci troviamo dobbiamo rispondere fermamente e dire che noi possiamo mangiare di tutto, anche carne di maiale, perché così è scritto nella parola di Dio. La volontà di Dio è chiara nelle sacre scritture a riguardo di questo soggetto, per quanto riguarda i cibi. Noi li possiamo mangiare anche la carne. Possiamo mangiare tutto quello che ci sentiamo di mangiare, con ringraziamento, ringraziando Dio di ogni cosa, ma siamo liberi. L'importante è che siamo liberi nella nostra coscienza. A Dio siano la gloria, l'onore e la lode nei secoli dei secoli. Amen.